Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di Chiamate il Coach. Io sono Rossella Fiore, giornalista di Vanity Fair, e questo podcast è stato pensato come una palestra di crescita personale per mantenere in forma i diversi ambiti della vita, dal lavoro al mondo delle relazioni al rapporto con noi stessi. Ogni settimana contatterò degli allenatori speciali, ovvero psicologi, life and business coach, che ci aiuteranno ad attivare un cambiamento positivo nella direzione dei nostri obiettivi. Come? Con un approccio laterale, ovvero implementando nuove abitudini che vanno dalla musica, alla routine sportiva, alla pianificazione dei viaggi, alla cura di noi stessi o a rimettersi in gioco sul lavoro. Perché la vita è quello che facciamo ogni giorno, è influenzata dalle persone che scegliamo di frequentare, dai libri che leggiamo o non leggiamo, dalla musica che ascoltiamo, dallo sport che facciamo o non facciamo, ma soprattutto dalla qualità dei nostri pensieri e quindi dalle nostre azioni. Insomma, se vogliamo attivare un grande cambiamento, dobbiamo partire dalla routine. Lo so, suona malissimo, ma pensatela come una manovra navale. A un piccolo movimento del timone corrisponde un significativo cambio di direzione. Ed è qui che entrano in campo i nostri coach. Abbiamo come ospite della prima puntata Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, direttore della rivista Psicologia Contemporanea e autore del libro Fattore 1%, piccole abitudini per grandi risultati.
Buongiorno a Luca Mazzucchelli e grazie per aver accettato il nostro invito. Con lui parleremo oggi delle buone abitudini e di come bastano piccoli cambiamenti per grandi risultati. Infatti il suo libro, dito da Giunti, è Fattore 1%, appunto, piccole abitudini per grandi risultati. Di che cosa parla il tuo libro, Luca, e come avviene questo piccolo grande miracolo del cambiamento?
Ma dunque, il mio libro parla di una modalità per cambiare che solitamente non viene molto presa in considerazione. Siamo in una società nella quale la motivazione la fa da padrone e tutti osannano questa spinta energetica nostra, no, che ci permette di fare grandi sforzi e grandi cambiamenti. La motivazione, che c'è chiaramente, è un ingrediente importante all'interno della ricerca del cambiamento, ma non credo che sia l'unico e forse non credo neanche che sia il più importante. Questo libro vuole raccontare l'altra faccia del cambiamento, ovvero quella delle abitudini. Che cosa sono le abitudini? Sono una forza costante, inarrestabile, che un 1% alla volta, appunto ogni giorno, ci fanno fare dei progressi, noi auspichiamo chiaramente in una posizione positiva, verso la migliore versione di noi stessi. Le abitudini hanno un brand un po', diciamo, tra virgolette, mal visto, perché vengono spesso associate con qualcosa di lungo, di noioso, di lento, e questo ci fa pensare male, certamente, quando parliamo di abitudini. In realtà la mia tesi è che ci siano delle abitudini vincenti, ovvero quelle abitudini che positive, la ripetizione di quei comportamenti che dall'oggi al domani probabilmente non sono particolarmente notiziabili, non ti fanno fare un salto di qualità, ma se ripetuti costantemente nel corso di mesi, allora ti fanno fare raggiungere un punto critico, un punto di svolta, che appunto poi ti dà un sacco di benefici. Questa è un po' l'idea che sta alla base di questo libro.
Ad esempio, quali possono essere le abitudini piccole ma che poi portano un grande risultato?
Guarda, ce ne possono essere tante, ognuno ha le sue, perché dipende molto da quelli che sono anche i tuoi obiettivi. Io vedo che, ad esempio, leggere ogni giorno un quarto d'ora è un qualche cosa, no, che probabilmente dall'oggi al domani non è una grande differenza nella tua vita, ma se tu per una settimana, un mese o un anno porti avanti questo tuo comportamento, vedrai che affronterai la vita in maniera molto diversa. Oppure mangiare sano è una piccola abitudine, bere 2 litri d'acqua al giorno è una piccola abitudine, prendere sempre le scale invece che l'ascensore, sono tutte piccole abitudini, però sommate le une alle altre e mantenute nel tempo creano una vera e propria trasformazione. La mia idea è che noi dobbiamo non pensare come pensa la maggior parte delle persone, ovvero di prendere delle grandi azioni, dei grandi fioretti, dei grandi obiettivi e di quelli farne una piccola priorità nella nostra vita, ma al contrario, piccole azioni, grandi priorità. Quindi non so, ogni mattina invece da brioche io mi mangio la mela. È una piccola azione, capisci? Però io se di quella piccola azione faccio la mia grande battaglia e la porto avanti ogni giorno, quello sarà il primo passo per una vera e propria rivoluzione.
Certo. Quali possono essere gli ostacoli a questo tipo di cambiamento piccolo?
Solitamente sono ostacoli di tipo strategico, io vedo, o di mentalità o strategico, che poi in realtà sono uno parente dell'altro. La mentalità perché? Perché ovviamente quando noi pensiamo al cambiamento, pensiamo al cambio vita da 0 a 100, quindi da oggi mi metto a dieta. Ogni gennaio milioni di persone nel mondo si profilano questo obiettivo, mi metto a dieta. Peccato che dopo 12 mesi il 90% di questi milioni di persone sono più grassi di quando avevano iniziato la dieta. Quindi gli obiettivi falliscono. Perché? Perché ci si affida troppo alla motivazione e troppo poco alle abitudini, ma anche perché si vive il cambiamento come dall'oggi al domani io cambio tutto. Mi iscrivo in palestra. Ecco, però in realtà noi siamo all'interno di un sistema che è governato da alcune leggi, ad esempio quella dell'omeostasi, che dice fondamentalmente che per ogni forza che tu agisci in una qualche direzione vai incontro a una spinta opposta, di pari forza. Cosa vuol dire molto banalmente? Che tanto più tu cerchi di cambiare in una determinata direzione, tanto più è probabile che ti ritroverai al punto di partenza. Allora, no al cambiamento 0-100, anche se è possibile, ogni tanto succedono queste cose, ma non è la norma. Sì, invece ha un approccio mentale dove ogni giorno io divento un 1% migliore del mio io di ieri. In questo modo, nel corso di un anno, se io riesco a essere sempre, diciamo, attinente a questa mia logica, mi troverò 365 volte migliore del mio io dell'anno precedente. Questo è quindi il primo ostacolo, probabilmente è la nostra mente, in come noi siamo abituati a cercare e a vedere il cambiamento. Altri ostacoli possono essere di tipo strategico, e quindi qui si entra un po' più nel cuore del libro, no? Nel sì. Fatto che magari non facciamo attenzione ai segnali che circondano l'ambiente o non conosciamo, diciamo, l'anatomia delle abitudini, del comportamento. Questo per dire che ci avviciniamo spesso con idee anche un po' ingenue al tema del cambiamento, e questo è più una pecca di tipo teorico che però poi anche a livello pratico dei risvolti importanti.
Secondo te può essere interessante o utile attivare un cambiamento ma con tante piccole abitudini, o secondo te è meglio, anche se piccole, averne poche?
Ma dipende dal livello di preparazione nostra. Se uno non coltiva nessuna abitudine e non ha mai provato ad implementare nessuna buona abitudine nella sua vita, io partirei da una piccola. Più uno diventa pratico, più allora uno può anche portare avanti più abitudini contemporaneamente. Chiaramente è un po' come quando si gioca a risico, però questa cosa. Nel senso, il segreto per vincere a risico il gioco da tavola è che tu non devi prendere i carri armati e spargerli ovunque sul tabellone, ma devi concentrarti in uno stato e da lì poco alla volta militarmente occupi tutta la nazione che a te interessa. Ecco, la metafora è un po' particolare ma è simile. Se tu hai 100 di energia ogni giorno, più distribuisci questo 100 di energia su 100 compiti, e con meno forza riuscirai a portare avanti ognuno di questi. Mentre invece il mio suggerimento, soprattutto appunto agli inizi, è concentrare tutti gli sforzi e le energie mentali su una piccola abitudine singola. Una volta che questa viene acquisita, allora implementarne anche una seconda.
Ok. Invece, parlando delle cattive abitudini, tu consigli di disincentivarle, quindi attivare il processo inverso, quindi ridurle o sostituirle con qualcosa di positivo? Cosa è più complicato?
Ma ci sono diverse teorie, chiaramente, a questo proposito. Diciamo, il mio libro parla più che altro più di benessere che di malessere, quindi più un libro di psicologia positiva e di empowerment. E secondo la mia logica, anche un po' secondo la mia esperienza, io suggerisco di non eliminare le vecchie cattive abitudini, ma di crearne di nuove e positive. La mia idea è che le abitudini non si eliminino, ma si sostituiscano. E quindi il punto è creare un esercito di buone abitudini che poco alla volta toglieranno sempre più spazio a quelle cattive. C'è un termine che è quello delle abitudini chiave, che è stato coniato in realtà da Charles Duhigg, che è un altro studioso delle abitudini. Abitudine chiave, che cos'è? Ce ne sono, ognuno ha la propria chiave di abitudine, in base alla quale si vede che una volta che tu acquisisci quella determinata abitudine, quel determinato comportamento, allora si verifica un effetto a cascata positivo di altri cambiamenti. Ti faccio un esempio. Molte persone quando si iscrivono in palestra, se riescono a prendere quell'abitudine, si rendono conto che quel comportamento abitudinario sblocca in loro, a mo' di effetto domino, altri comportamenti positivi, un circolo virtuoso. Per cui, ora che vado in palestra, bene, voglio anche stare più attento a quello che mangio. Oppure, voglio anche smettere di fumare. Allora, ognuno di noi ha la sua abitudine chiave. Va ricercata e poi messa in pratica. Per alcuni è la meditazione, per altri appunto è fare sport, per altri ancora è la formazione, per altri la scrittura o la lettura. Ce ne sono tante, non ce n'è una universale, però è bene iniziare a mettersi in viaggio verso la ricerca di ciò che a noi poi sblocca.
Certo. E quanto tempo ci vuole per consolidare una nuova abitudine?
Anche qui devo dire che dipende, c'è questa leggenda dei 21 giorni, che in 21 giorni poi l'abitudine è sempre tua. In realtà non è così, minimo 21 giorni per le abitudini più semplici e più piccole. In realtà io vedo anche una media di 8 mesi per le abitudini più impegnative. Una media, che cosa vuol dire? Che alcuni sono più bravi, più fortunati, riescono in pochi mesi, altri invece possono richiedere anche anni. Questo dipende da molti fattori, dal contesto sociale, ad esempio, all'interno del quale siamo inseriti, da quanto ci interessa e ci importa acquisire quel comportamento. E quindi poi ogni situazione in realtà è una situazione a sé. Io credo che il mito dei 21 giorni abbia fatto molto male alla scienza delle abitudini e alla scienza dei cambiamenti. Perché se dopo 21 giorni io mi rendo conto che non sono ancora riuscito a far diventare abitudinario fare sport tutti i giorni, allora mi sento in difetto, mi sento debole e ho la percezione che forse quel comportamento lì non fa per me e abbandono del tutto. In realtà noi dobbiamo metterci in testa che è assolutamente normale sbagliare e fallire, però al punto tutti noi sbagliamo e falliamo quando cerchiamo di acquisire dei nuovi comportamenti. L'importante è concentrarsi non tanto sul fatto che sono caduto dalla sella, ma sul ritornare in sella il prima possibile.
Ma infatti, proprio nella gestione del fallimento, secondo te quanto può essere, diciamo, dannoso a volte il perfezionismo invece, di non accettare che nel percorso ci siano dei fallimenti?
Sicuramente un sacco, no? Tantissimo, perché poi finisce che ti paralizza questa paura, per cui allora magari pur di non rischiare il fallimento decidi di non partire proprio, e questo è proprio un grande problema, perché non dobbiamo aspettare di essere perfetti per poter fare il primo passo, ma se vogliamo aspirare alla perfezione dobbiamo fare quel primo passo, sebbene poi la perfezione chiaramente non si raggiunga mai. Però ecco, questo è un cambiamento di paradigma secondo me importante. Siamo umani se falliamo, è giusto fallire. Il punto è che perseverare magari è diabolico, no? Fallire è necessario per imparare, e quando io sbaglio, io faccio un sacco di errori, ma grazie a questi errori, siccome sto negli errori, siccome non mi spaventa l'errore, ma cerco poi di interrogare l'errore per cercare di capire una lezione, grazie alla lezione appresa in virtù del mio fallimento, allora posso correggere il tiro e cercare di riprodurre una nuova azione ancora più efficace. E questa è la logica che tutti noi dobbiamo sposare a qualche livello.
Certo, certo. Quanto sono importanti i valori in questo percorso?
Secondo me è moltissimo, cioè secondo me tutto parte da lì. Che cos'è successo? Se tu non riesci a definire che cosa è per te il successo, rischi di sposare la definizione di successo di qualcun altro. E questo è un problema, perché va a finire che tu valuti la tua vita, le tue azioni, sulla base di parametri che in realtà non ti appartengono. Per definire che cosa è per te il successo, devi partire dai valori. C'è tutta una parte, un capitolo molto importante, proprio uno dei primi all'interno del libro Fattore 1%, che ti accompagna nel trovare quelli che sono i tuoi valori, e alla luce dei tuoi valori, ovvero ciò che per te vale, perché come mai secondo te la vita vale la pena di essere vissuta. Una volta che metti a fuoco i tuoi valori, allora puoi impostare i tuoi obiettivi, e quindi una volta che hai chiari i valori, che sono il punto di partenza, e gli obiettivi, la tua direzione di vita, ovvero il punto d'arrivo, allora lì tu puoi pensare quali comportamenti ti sono utili da automatizzare per mettere il turbo alla tua crescita personale, non prima.
Ecco, e invece per quanto riguarda l'ambiente esterno, come si possono gestire, diciamo, i condizionamenti, magari non proprio a supporto delle nostre abitudini, immagino magari un partner o degli amici che in qualche modo possano un po' inficiare, diciamo.
Certo. Come si fa? Sì, questo sicuramente è un punto importante. Allora, io, diciamo, c'è una formula che dice che tu sei la la media delle 5 persone che frequenti di più. E questa è un po' una provocazione fino a un certo punto, nel senso che tu diventi le persone che frequenti. Se io dovessi frequentare solo e soltanto persone che parlano in inglese, ad esempio, probabilmente dopo un po' io inizierei a parlare e a pensare in inglese. Questo non vale però soltanto con le lingue, ma vale anche per i nostri discorsi interiori, per le nostre comunicazioni interne, per i nostri pensieri. Poi tu diventi i tuoi pensieri. Allora, se le 5 persone che tu frequenti di più nell'arco della giornata si lamentano o non credono nel cambiamento o sono sfiduciate nel futuro, guarda, prima o poi è molto molto probabile, non è matematico, ma è molto probabile che anche tu inizi a vedere il futuro nero.
Aiuto.
E allora, quindi dobbiamo stare attenti, perché è una nostra responsabilità decidere la qualità delle persone delle quali circondarci.
E quindi dei nostri pensieri, visto che c'è una correlazione. Certo.
Assolutamente sì. E quindi il punto è che devi fare delle scelte, chi frequentare e chi non frequentare. Non sto dicendo che tu devi far fuori dalla tua vita nessuno, sia chiaro, però magari se hai magari la mamma o il papà che ti scoraggiano nel cambiamento, ci sono delle figure che chiaramente no, cioè sono importanti, devono restare all'interno della tua vita. Il mio suggerimento è, intanto quello magari anche di cercare di cambiare un po' la situazione con loro, parlandone, eccetera, eccetera. Ma anche, visto che certi pensieri sono talmente radicati in queste persone, che non è detto che tu riesca a cambiarli con una chiacchierata, allora il mio suggerimento è anche quello di agire sull'altra faccia della luna, ovvero circondati anche, affianca a queste persone anche da delle ad altre persone che credono in te, oppure che già adottano il comportamento che tu vorresti anche te sposare. Ad esempio, se io voglio andare a acquisire l'abitudine di correre tutti i giorni, è difficile per me acquisirla se frequento persone che stanno tutto il giorno sulla poltrona a guardare la televisione. Se invece al contrario io frequentassi, per estremizzo per far passare il concetto, persone che fanno la maratona, solo persone che fanno la maratona, allora è più facile che a me quella cosa lì mi incuriosisca e che magari un giorno vada con loro al parco a fare un po' di stretching. Quindi cerchiamo di inserire nella nostra vita persone che rappresentano a un qualche livello dei valori, degli ideali o dei comportamenti che anche noi vorremmo sposare. Non necessariamente persone in carne ed ossa, possono essere anche frequentazioni a distanza. Ad esempio, leggere un libro di Madre Teresa di Calcutta mi fa entrare in contatto con i suoi pensieri. Leggere un libro di Steve Jobs mi fa entrare in contatto con i suoi valori, con i suoi comportamenti. Quindi questo dà speranza, anche perché oramai siamo in un'era in cui l'accesso ai contenuti, alle informazioni è estremamente facile, quindi non abbiamo scuse da questo punto di vista.
Certo, certo. Volevo anche chiederti, la legge di Pareto è il 20%, che cos'è e come si applica nella nostra vita?
Sì, Pareto è stato un economista italiano che per primo si era accorto della distribuzione della ricchezza in Italia. Lui ha visto che il 20% degli italiani deteneva l'80% della ricchezza. Bene, poi si era accorto che questa distribuzione, questa legge, era in realtà estensibile anche a tutto il mondo. Il 20% della popolazione mondiale detiene l'80% della ricchezza. Pareto aveva anche il pollice verde, quindi aveva un bel giardino e coltivava ad esempio dei piselli, e si era accorto a un certo punto che il 20% dei baccelli del suo giardino gli dava l'80% dei piselli. E allora in realtà questa distribuzione 20-80, alcune persone dopo hanno visto che può essere estesa anche più o meno a tutti gli ambiti della nostra vita. Poi magari non è sempre 20-80, ogni tanto 70-30, 10-90, ma il concetto è questo: il 20% dei vestiti che hai nell'armadio sono quelli che indossi l'80% delle volte. Il 20% delle strade di Milano sono quelle che provocano l'80% del traffico o degli incidenti. Il 20% delle persone che ti sono vicine sono quelle che in fin dei conti ti danno l'80% della felicità, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, questa distribuzione cosa ci dice? Che c'è sempre un piccolo input di cose, di idee, di oggetti, di persone, che genera un grande output, di risultati. E questo perché è importante? Perché presa coscienza di questa cosa possiamo mettere in campo delle strategie per ottimizzare il nostro benessere.
Certo.
Ad esempio, se è vero che il 20% delle persone gli portano l'80% della felicità, posso instaurare delle buone abitudini per stare sempre più in contatto con quel 20% che in fin dei conti è responsabile di buona parte del mio benessere. Oppure sul lavoro, il 20%, qual è il 20% delle azioni che io compio che mi portano l'80% delle opportunità lavorative? Nel mio caso è stato fare video. Io faccio un video al giorno sul mio canale YouTube, anche su Instagram, e perché mi sono reso conto di questo. All'inizio facevo un video ogni tanto, nel 2012, poi un video al mese, poi un video ogni 15 giorni. Ecco, poi a un certo punto mi sono messo lì con Pareto e ho detto: l'80% del mio fatturato mi arriva da persone che vedono prima i miei video. Mi concentro su quel 20% per farlo esplodere, in modo quindi da avere poi ancora più opportunità lavorative. Il restante 80% invece cerco di delegarlo, di non farlo, o magari di farlo però quando sono un po' più stanco, magari la sera, quando possibile ovviamente, no? con dei compromessi, però con questa direzione settata. Ecco, come la legge di Pareto può aiutarci a diventare sempre, insomma, a crescere in maniera più rapida.
Perfetto, io spero di averti prossimamente ancora ospite del programma Chiamate il Coach e intanto ti saluto e ti auguro buona giornata.
Grazie e un saluto a tutti quanti.
Grazie davvero a Luca Mazzucchelli per essere stato con noi oggi in questa puntata di Chiamate il Coach. Intanto seguitelo sul suo sito www.lucamazzucchelli.com, su YouTube e su Instagram. Trovate poi sulla nostra landing page tutti i suoi riferimenti e la bibliografia alla puntata. Io vi saluto e vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui. L'appuntamento con Chiamate il Coach è settimanale e trovate tutte le puntate su Spotify, iTunes, Spreaker e vanityfair.it. Se avete domande, se volete maggiori approfondimenti su un determinato argomento o volete che venga esplorato un nuovo ambito, scrivetemi a lettere@condenast.it e nell'oggetto scrivete Chiamate il Coach. Cercherò l'esperto più adatto al vostro allenamento. Alla prossima!